c'è il silenzio anche dell'educatore di quando le cose sono finite, tu ti accorgi che ormai non puoi più fare nulla e speri di aver fatto abbastanza, il silenzio della percezione di non avere controllo sulle cose, che per un essere umano è molto importante, perché il controllo, la volontà di controllo è qualcosa che uccide, uccide l'educazione, ma uccide anche la nostra vita personale, insomma. E alla fine c'è un silenzio che racchiude l'esperienza, che è molto difficile da comunicare, come tutte le grandi imprese, il matrimonio, la solitudine, un lavoro. E può esserci il silenzio della perplessità, non è detto che noi troviamo quello che cercavamo, abbiamo un'altra cosa. Diceva Madre Teresa una cosa buffa: Dio a volte si prende il lusso di far del bene a qualcuno senza consultarti prima, insomma, di far del bene attraverso di te senza chiedertelo prima. E poi appunto qualcosina di storico, insomma, bisognerà dirla. Io ho provato la partizione del tempo, è sempre un punto decisivo, insomma, quando si fa storia, dove metto il confine, no? Allora mi sembra che un primo pezzo vada fino al VII secolo circa. Il cristianesimo diventa accettato, il pellegrinaggio diventa un elemento abituale e si struttura subito la percezione della sua ambivalenza. Gregorio di Nazianzio dice: subito è una cosa bellissima, ma bisogna stare attenti. E il pellegrinaggio porta qualcosa che, insomma, da bolognese è impossibile non dire: la riproduzione del sepolcro costantiniano di Gerusalemme, fatta in Santo Stefano, nella chiesa del sepolcro, fatta da Petronio con una grande finanziatrice giuliana, fatta in un'area un po' fuori città, prossima al centro, che attiva a Bologna pellegrini su pellegrini, dopo, in particolare dopo la fine delle guerre greco-gotiche, dopo le distruzioni. Questo mi sembra di aver capito lavorandoci un po' quest'estate, che ben prima di essere la città ospitale degli studenti universitari, ben prima, Bologna è stata città ospitale verso i pellegrini che invece di andare a Gerusalemme andavano a sepolcro in Santo Stefano. E poi dal settimo, dal 600 al 1000, insomma, dal 600 al 1100. E qui il pellegrinaggio viene strumentalizzato, perché il pellegrinaggio è un potente fattore legittimante. Ci sono nuovi poteri, c'è un potere arabo in Spagna, c'è un potere carolingio in Europa, la Terra Santa ha un potere che per la verità tutela i pellegrinaggi, ma è sentito come estraneo a quello che c'era prima. E allora i pellegrinaggi si spostano in Europa. Se guardate le apparizioni di Maria in Provenza, a Saragozza, alla Madonna del Pilar e a Santiago, appunto, nella tradizione dell'Apostolo Giacomo, vedete un formarsi di nuovi centri che diventano subito centri di potere, vogliono essere legittimati, allora vogliono le reliquie per legittimarsi, allora vogliono i pellegrini che vanno dietro alle reliquie. L'Europa occidentale si forma così, a forza di pellegrinaggi, a forza di bisogno di legittimazione. È un meccanismo potentissimo, se lo guardiamo dall'impero di Bisanzio ci viene da dire: ma questi sono matti. Questi vogliono fare gli imperatori e non sanno neanche farlo. Ci rubano le reliquie per avere un po' più di legittimazione. Lo sguardo della Roma costantinopolitana verso l'Europa occidentale ancora oggi è così. E qualche ragione, insomma, c'è. E poi l'arte. Qui siamo ancora in Santo Stefano. Questo è il presepe esistente più antico al mondo, intendendolo come statue che possano essere posizionate in una scenografia, insomma. Non sappiamo la data esatta, forse 1000, forse 1200, insomma. Però appunto il pellegrinaggio si porta a una serie di opere d'arte, perché non solo la reliquia, ma l'opera d'arte che descrive il fatto miracoloso e le opere d'arte che a quel punto diventano scuole artistiche. E poi dal 1100 al 1300, questa è l'epoca d'oro, però ecco, questo mi sembrava importante sottolinearlo. Quella che sembra l'epoca d'oro del pellegrinaggio è in realtà l'epoca della istituzionalizzazione del pellegrinaggio, e quindi l'epoca dove le società ritmano, normano, delimitano le competenze e quindi in qualche modo snaturano il pellegrinaggio stesso. Adesso scusatemi, ma faccio un salto per stare nei tempi, tanto questo rimane, insomma. E poi c'è l'epoca dei grandi compianti, qui siamo nel compianto di Santa Maria della Vita, e anche qui la grande ambivalenza. Ho messo il brano di D'Annunzio che interpreta il compianto e il dolore di Santa Maria della Vita in modo del tutto sensuale e immanente, per far vedere come questa ambivalenza di lettura ci sia sempre. E D'Annunzio lo scrive nel 24, che è l'anno di Matteotti, insomma, sono parole molto forti, insomma. E poi la modernità. La modernità lo lascio perché non mi sembra che sia così importante, poi è tutto scritto. Il pellegrino cherubico di Silesio e Pilgrim's Progress di John Bunyan, che è il libro più importante di pellegrinaggio nel mondo protestante, un libro di fine Seicento, illustrato da William Blake, ha ispirato rivolte su rivolte, perché il pellegrinaggio diventa un percorso nella società, una ascesa nella società, oppure una rovina. Cioè il pellegrinaggio non è andare nel luogo santo, diventa nella modernità, e qui ricordate Pirava che dice questa è la contraddizione, ma in fondo è la paradossale affermazione, il pellegrinaggio diventa il fare carriera, la carriera. E questo è un quadro, scusa, è un quadro fondamentale nel dibattito sull'espansione ovest degli Stati Uniti, è un'allegoria. L'America che svolge un cavo telegrafico e ha sotto il braccio un libro di scuola, davanti stanno i nativi che vengono sospinti, dietro ci stanno i treni. È il progresso della civiltà, è il pellegrinaggio ad ovest. Vedete quanti temi in questa natura straordinaria dell'America che sembra davvero, ricordiamo quello che dicevamo prima, un immergersi nella purezza, che invece si sta consumando un genocidio, insomma, non l'unico che abbiamo fatto noi occidentali, ma... E poi Byron. E poi, ecco, non so se anche voi da ragazzi avete letto Per grazia di Dio sono uomo e cristiano, per azioni grande peccatore, per vocazione pellegrino della specie più misera errante di luogo in luogo. I miei beni terrestri sono una bisaccia sul dorso, con un po' di pane secco, e nella tasca interna del camiciotto la Sacra Bibbia, null'altro. E questo è un libro anonimo del 1860 circa, che in realtà è qualcosa di molto moderno, perché qui, se ricordiamo quello che dicevamo prima sull'esperienza, sul romanzo, è sparita la comunità. Questo è un uomo che prega continuamente Dio con la preghiera continua del nome di Gesù, ma sta al margine delle chiese, ogni tanto incontra qualche padre spirituale, ma è un'ascesa individuale. Poi naturalmente nell'ortodossia questa ascesa individuale diventa comunque comunitaria, ma è il libro di un singolo. E il libro che il pellegrino legge, la Filocalia, è un frutto dell'illuminismo, è la grande sinodge dei padri greci della Chiesa, però appunto è un frutto, eccola qua, è dell'82, sta per arrivare la rivoluzione francese, insomma. Anzi, sì, sta per arrivare. E anche questo forse l'abbiamo letto da ragazzi, anche questo è una forma di pellegrinaggio, come anche Walden, Vita nei boschi. Questo è un esempio che però salto completamente sulle Filippine. E poi, ecco, questo mi ha inquietato moltissimo, mi avvia a chiudere, insomma. Il pellegrinaggio in Oriente di Hermann Hesse, che apriva la piccola biblioteca Delphi nel 78-77, mi sembra, è scritto nel 32, l'anno prima dell'ascesa al potere da parte di Hitler. Ed è incredibile rileggerlo oggi con questa data in mente, perché Hesse è come se parlasse di Hitler senza nominarlo mai. Era finita da poco la guerra mondiale, la prima, e al pensiero dei popoli vinti si era affacciato uno stato di eccezionale realtà, di disposizione al surreale, anche se in pochissimi casi poi si fecero tentativi nel regno di una psicocrazia. Il nostro paese era pieno di redentori, profeti, discepoli, di presagi della fine del mondo, di speranza nell'avvento di un terzo regno, un terzo Reich, appunto. E anche qui c'è un'estrema ambivalenza, ecco il quadro di prima. Questo quadro è un po' del guru di Hermann Hesse, che abitò per qualche tempo in Svizzera, vicino ad Ascona, in una specie di comunità naturista, e questo è un ambiente che si è intrecciato con l'origine del nazismo. Ecco, lascio tutto qui scritto, ma e poi c'è appunto Kerouac on the Road, che era stato scritto su un unico foglio, come se fosse un'unica strada, un pellegrinaggio. Ho detto qualcosa sulle reliquie, ma credo che possiamo saltarlo. Semplicemente, ecco, vi volevo far vedere come se fosse una piccola animazione. Se voi andate a vedere secolo dopo secolo le reliquie, vedete, adesso vado indietro e poi vado avanti, è un movimento che è come quello dei migranti di oggi. Dalle stesse terre ci arrivano i migranti e ci sono arrivate nel Medioevo le reliquie. L'Occidente, molte volte ruba, insomma, prende le reliquie per legittimarsi. E qualche dato. Commiato. Allora, eh sì, sono i giorni dell'80esimo della strage di Montesole, che è stata la scoperta, la riscoperta di un pellegrinaggio. Se la guardo non da oggi verso il 44, ma dal IV secolo d.C., dai tempi di Ambrogio di Vitale Agricola, verso il 1944, allora io vedo questo recupero tardivo, che è una cosa che è successa anche nel IV-V secolo, insomma. Le reliquie di Vitale Agricola sono state trovate e venerate dopo 80 anni che erano sepolte. E anche qui la reliquia, che noi normalmente vediamo in modo asettico, scusate, forse sono solo io che la vedo così, ma comunque viene restituita ad una dimensione sanguigna, anatomica, di massacro, insomma. C'è qualcosa di cruento nel luogo di pellegrinaggio. E c'è nella ricerca più recente, insomma, è uscito proprio un librino adesso con una prefazione di Galavotti alla vecchia introduzione di Dossetti al libro di Monsignor Gherardi, Le Querce di Montesole, c'è una doppia liturgia, insomma. C'è una liturgia dei sacrificatori dell'SS e c'è una liturgia delle persone sacrificate in questo luogo sulle nostre colline. Perché ricordiamo che il pellegrinaggio si svolge in uno spazio eterogeneo, no? Si svolge a prezzo di una fatica. Il nazismo in generale, i sistemi che gli somigliano, sono sistemi del tutto omogenei, non sono eterogenei. Sono sistemi omogenei in cui noi insegnanti di filosofia tutti gli anni, quando abbiamo una quinta e facciamo Hegel, parliamo di spirito obiettivo, no? Lo spirito obiettivo è quello, è il massimo, insomma, è quello in cui lo spirito si manifesta in te, in una razza superiore, in una cultura superiore. Spirito obiettivo, se ci si guarda con lo strumento del prof di italiano, è un ossimoro, perché lo spirito non può essere oggettivo. Oggettivo è questo bicchiere qua, lo spirito è lo spirito. Ma lo spirito oggettivo vuol dire lo spirito reso mondo, ed è lo spirito, se torniamo al concetto iniziale, è lo spirito reso energia disponibile, come una pompa di benzina. Lo spirito oggettivo è, se tu vai lì, lì c'è l'energia. Se tu vai da un'altra parte, l'energia ne trovi meno, o non ne trovi per niente. Quindi se loro ammazzano tutti gli altri, ma loro fanno bene, perché loro sono l'energia. La visione dello spirito obiettivo è la visione che porta a giustificare lo sterminio ed è la visione opposta al pellegrinaggio. Credo che si possa arrivare a dire così. E la nostra Costituzione dice un'altra cosa, dice che... dove è andato? Scusate. La nostra Costituzione ti dice che è un processo aperto, è fondata sul lavoro, vuole lo svolgersi della personalità, in nero avete i numeri degli articoli, come avete già capito. Vuole andare verso una partecipazione effettiva, ma non ti dice cos'è questa partecipazione. Dice che ognuno debba fare la propria scelta nella propria autonomia, come minoranza, con la sua religione, con la libertà di cultura e scienza. Ma dove può portare tutto questo? Ah, certamente porta a qualcosa di molto eterogeneo. La nostra Costituzione ci dice voi dovete lavorare nell'eterogeneo, anche nella rimozione attiva degli ostacoli e dei limiti di fatto. Se io rimuovo gli ostacoli, dopo quelli sono più forti. Eh sì. Scusate il patto, insomma, mi sembrava che quello che vediamo nel pellegrinaggio è poi quello che vediamo nella democrazia. E c'è un'alternativa totale al pellegrinaggio a questo punto? A questo punto mi è sembrato di vedere che l'alternativa totale al pellegrinaggio è la Shoah. L'antipellegrinaggio per eccellenza è il trasporto in vagone delle persone dove ci sono dei pellegrini paradossali, del tutto paradossali, ai quali è tolta completamente ogni possibilità di sorpresa, dove omogeneo ed eterogeneo non significano più niente, perché significano qualcosa solo in termini di relazione. È un pellegrinaggio fatto per spegnere la possibilità di essere pellegrini. E scompare la reliquia che alla fine non è nemmeno il proprio corpo. La reliquia è semplicemente quello che resta, le valigie, i capelli, ma è dal punto di vista dei persecutori. E il soggetto, individuato con un numero, è completamente reso oggetto. E qui ecco, ritorna quella cena Florensky che provava a fare, insomma, troppo poco e troppo male, ma almeno ve l'ho detto. E ecco, basta, direi che... No, scusate, due minuti, una cosa di Ivan Illich, è una cosa che mi dico come insegnante cercando di... Un giovane, è un aneddoto successo veramente. Un giovane professore universitario, un suo amico, voleva che io firmassi una petizione per aumentare i servizi educativi nel Bronx, pensate, nel Bronx, quartiere, messo malissimo. Io cercai inutilmente di difendere il diritto dei bambini ad essere difesi dall'invadenza dell'educazione. Non riuscimmo a capirci. Io non firmai la petizione. E a cena riuscii a capire come mai non ci eravamo capiti. Questo professore, sposato con una collega che faceva il suo stesso mestiere, aveva cessato insieme a sua moglie di essere un essere umano. Era un insegnante totale. Agivano come insegnanti verso i loro stessi figli. I loro tre bambini erano cresciuti senza genitori perché questi due adulti, in ogni parola che rivolgevano loro, erano intenti a educarli. Cosa c'è di meglio, no? E poiché si consideravano molto radicali e chic, facevano tentativi per innalzare il livello di coscienza consapevole dei loro figli. Avete mai avuto dei genitori dei vostri studenti di questo tipo? Qualcuno c'era ogni tanto. La loro conversazione casalinga si era trasformata in una forma di commercializzazione di frasi. Usavano parole, idee, frasi, ma non parlavano più. Ecco. Grazie, non so se c'è qualche domanda. Alla fine ci sono le fonti e poi appunto insomma.
Alziamo un po'.